Ave Maria, benvenuti a tutti gli ascoltatori, benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, alla puntata di Parliamo di Cultura di oggi, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, stiamo cercando di ricostruire la vita di San Bernardo di Chiaravalle, questo grandissimo santo immortalato dai innumerevoli opere pittoriche e dei famosi versi danteschi che sono divenuti celebri in quanto San Bernardo è guida di Dante nel momento conclusivo del paradiso. E questo grande santo ha molto da insegnare a ogni epoca della storia della Chiesa, ha molto da insegnare, in altre parole, anche a noi. Lo vedremo esponendo la sua vita. Perché è un santo che entrato nell'ordine cistercense, vive una vita di monaco straordinaria e esemplare, ma non solo direi per chi è religioso, ma in un certo senso per qualunque cristiano. E il nostro scopo quindi è capire il suo ruolo storico, capire l'importanza della sua figura e penetrare per quanto ci è possibile nel segreto, diciamo, della sua personalità religiosa. Dicevamo, come già altre volte si era chiarito, che è entrato nell'ordine dei cistercensi, un ordine fondato 15 anni prima della sua entrata, ma di fatto del quale si può dire che il fondatore morale, come dire, è proprio San Bernardo, nel senso che sarà San Bernardo a dare uno sviluppo all'ordine cistercense straordinario, facendolo diffondere in tutta Europa e portandolo ad avere una grandissima influenza sulla storia della Chiesa e sulla storia europea. I cistercensi presso i quali entra San Bernardo sono un ramo riformato dell'ordine benedettino. È uno dei tanti, diciamo, rami che sono sorti dalla straordinaria radice dell'ordine fondato da San Benedetto. L'ordine che aveva preso il massimo sviluppo negli anni in cui nascono i cistercensi era l'ordine cluniacense, l'ordine fondato a Cluny, che aveva raggiunto un immenso sviluppo, si contavano svariate centinaia di monasteri in tutta Europa, e che aveva, proprio in virtù anche di questo immenso successo, aveva smarrito, almeno agli occhi di San Bernardo, parte dello spirito originario del monachesimo. Cluny vedeva monaci intenti solo alle sacre funzioni e alla preghiera, di fatto non c'era più la dimensione del lavoro che caratterizzava l'ordine benedettino delle origini, ora et labora, famoso motto di San Benedetto, ma era un ordine che si dedicava in modo peraltro ammirevole e straordinario a celebrare le funzioni liturgiche e a celebrare l'ufficio con una solennità, un fasto, una ricchezza, una dedizione, un numero di ore, ecco, straordinario, che rendeva, per esempio, le messe cluniacensi oggettivamente qualcosa di unico. E questo rigore nella vita di preghiera, unito all'enorme fasto, l'enorme solennità di tutta la vita di questi monaci aveva contribuito anche al successo dell'ordine stesso. Di fatto, però, San Bernardo sceglie l'ordine cistercense e entra anche, cresciuto rapidamente nell'ordine, di cui in un certo senso diventa l'ispiratore, diventa l'anima, entra anche in polemica con l'ordine cluniacense, rivendicando al suo ordine, cioè il cistercense, una maggior fedeltà alla regola benedettina, una vita più ascetica, una, come dire, serietà nel donarsi a Dio con una vita di mortificazione estrema, più grande che all'ordine cluniacense. Vi è una polemica fra i due ordini e, di fatto, questa polemica ha al suo centro un concetto chiave della visione benedettina originaria e anche cluniacense, cioè il concetto di stabilitas. Nella visione di San Benedetto e anche di Cluny, il monaco ha il vincolo di non lasciare mai il suo monastero. Vi deve rimanere, salvo casi proprio gravissimi e eccezionali, vi deve rimanere permanentemente. Nessuna ragione giustifica l'abbandono del proprio monastero, tolte ovviamente le cause dovute a ordini dei superiori, necessità di fondare un altro monastero e cose simili. La stabilità era un grande valore che si era imposta come necessità anche per evitare i chierici vaganti, i monaci itineranti che di fatto spesso, con la scusa di essere appunto in movimento da un monastero all'altro, perdevano ogni rigore morale e ogni vita ascetica e di fatto diventavano figure assolutamente non esemplari e degradavano l'immagine dello stesso monachesimo. Ma San Bernardo di Chiaravalle ha un argomento chiave per rivendicare la possibilità di un monaco, ad esempio cluniacense, di lasciare il suo monastero per unirsi ai cistercensi. E questo motivo è appunto il maggior rigore, la maggior severità della regola, la asprezza della vita che i cistercensi conducono, ragioni che permettono di aggirare il divieto di stabilitas. Cioè, se un monaco vuole lasciare, ad esempio, Cluny per andare a Chiaravalle e unirsi ai cistercensi, deve poterlo fare. Perché? Perché è un movimento, una scelta di lasciare il suo monastero, mossa da un più intenso desiderio di santità e di vita ascetica. Questo piccolo episodio, la disputa che ebbe con i superiori di Cluny, San Bernardo, che ho brevissimamente riassunto, fanno capire già qualcosa dell'animo di San Bernardo. Un uomo di grandissimo vigore spirituale, di grandissima decisione, intensità, assolutezza nel suo donarsi a Dio, che quindi non può concepire che si scoraggino entrate nell'ordine dei cistercensi motivate dal principio della stabilitas. Veniamo prima di dedicarci a capire, almeno in parte rapidamente, il profilo spirituale di San Bernardo, diamo qualche tratto delle innumerevoli azioni che compì per tutta la sua vita. Quest'uomo che amava, come pochi altri, il ritiro dal mondo, il silenzio del chiostro, il raccoglimento della vita di preghiera, questo grande mistico e asceta, che paradossalmente fu obbligato per gli ordini dei superiori, dei papi, dei principi, per le esigenze che il suo tempo terribile visse in secoli, un secolo molto difficile, avevano, fu costretto a condurre una vita spessissimo travagliata da un numero incredibile di azioni esterne, azioni condotte fuori dal monastero, viaggi e ogni altro tipo di attività che il suo apostolato richiedeva. Quindi abbiamo una persona, un uomo che, oltre che un grande santo, un grande mistico, è anche uno straordinario personaggio storico, nel senso che ha svolto spesso ruoli storicamente significativi, entrando nella vita politica del suo tempo con estrema energia. Per riassumere molto sinteticamente le tipologie di azioni compiute nel mondo da San Bernardo, ricordiamoci che questo suo coinvolgimento continuo gli derivava dalla fama immensa che si era propagata in tutta Europa, la sua saggezza, della bontà dei suoi consigli, della importanza, insomma, di sentirlo e averlo vicino per risolvere le più intricate e complesse questioni politiche. Quindi, se San Bernardo fu così spesso travolto, diciamo, da impegni di ogni tipo, ciò è dovuto appunto proprio alla sua santità. La sua santità, che fra le tante manifestazioni aveva anche quello di una estrema saggezza, un'estrema prudenza nel consiglio, e quindi i principi, i re, il papa, conoscendo le doti straordinarie di quest'uomo, di intelligenza, di cultura, di santità, di fervore, di saggezza, lo volevano sempre vicino a sé nei momenti più complessi e più difficili. Per capire la grandezza del ruolo storico di San Bernardo, ricordiamo innanzitutto il fatto che incise in un certo senso nella storia del papato, perché ai tempi della disputa fra Innocenzo II contro Anacleto II vi fu una forte tensione con due papi contemporaneamente, uno è un antipapa, l'altro è il papa legittimo, eletti, diciamo contemporaneamente, sto un po' semplificando, dove la maggioranza dei voti è andata ad Anacleto, ma per una serie di motivi Innocenzo II è più titolato per essere considerato papa legittimo. È uno degli innumerevoli casi in cui la Chiesa ha avuto purtroppo due papi o anche più di due papi al potere contemporaneamente, uno solo dei quali è papa legittimo. E San Bernardo entra pesantemente, diciamo, cioè con tutto il peso della sua autorità in questa disputa, si schiera con Innocenzo II, consapevole che anche se i voti che ha avuto sono inferiori a quelli di Anacleto II, è però il vero papa. E il suo ruolo, il suo intervento è importante perché alla fine effettivamente è riconosciuto Papa Innocenzo II, che avrà un ruolo molto importante anche per San Bernardo e per l'ordine cistercense. Ma oltre agli interventi più strettamente ecclesiali, poi ne vedremo qualche altro, interviene anche nel mondo secolare, svolge azioni politiche in senso stretto, essenzialmente pacifica principi e nobili nelle loro dispute, cerca di moderare scelte sbagliate o gravi o avversa la Chiesa di re e principi. Spesso è comunque chiamato a consulto per qualunque tipo di decisione. È in viaggio in pratica incessantemente. Le sue missioni, sempre fatte per obbedienza, perché è chiamato o perché la carità lo obbliga a muoversi, sono incessanti. Gira in pratica, continuamente la Francia, l'Italia e il movimento ovunque, perché ovunque è richiesto e ovunque ci sono grandi tensioni e grandi problemi. Siamo in secoli, ricordiamolo, in secoli di ferro, in secoli terribili, dove la Chiesa è percossa da ogni parte, l'eresia, per esempio, si inizia a sviluppare un po' ovunque. Secondo grande tipo di attività esteriore, diciamo, fra virgolette, politica che fa, è il ruolo enorme che abbiamo già visto lungamente di fondazione dell'ordine dei cavalieri del Tempio, ovvero i Templari. È il padre spirituale, si può dire, dell'ordine dei Templari, è lui che scrive la regola dei Templari, una regola in circa 70 articoli, che se li leggete sono incredibilmente equilibrati e moderati. Si vede proprio il grande monaco, il grande abate, la grande guida di molte centinaia di uomini a lui sottoposti, che con l'esperienza che solo l'aver avuto questi ruoli gli dà, sa moderare la regola religiosa dei templari in modo perfettamente calzante alla complessità della loro vita di soldati. I templari sono monaci guerrieri, monaci soldati, e quindi essendo il loro dovere di Stato primo quello di soccorrere pellegrini, gli andanti e di proteggerli da banditi o pericoli, è chiaro che in questi 70 articoli circa è particolarmente mite e moderato nel non imporre loro un ufficio divino o una vita di preghiera troppo intensa e gravosa, per permettere al tempo stesso l'addestramento militare e le lunghe missioni di vigilanza e di combattimento che i templari dovevano sostenere. Quindi, in poche cose, come nella regola dei templari, si vede la grande sapienza e prudenza che guida San Bernardo. Ma scrive anche nel 1135 il famosissimo elogio della nuova milizia, che noi abbiamo in parte letto le volte scorse, che è il famosissimo elogio in cui esalta il compito che i templari svolgono e parla del malicidio, cioè l'uccisione che in battaglia porteranno contro gli infedeli che insidiano la cristianità, non è un omicidio, ma è piuttosto un malicidio, perché appunto si sterminano i nemici peggiori della croce, gli avversari più pericolosi di Cristo e della Chiesa. Terzo grande episodio, sto facendovi una sintesi molto rapida perché il tempo è poco e il cammino è lunghissimo. Terzo episodio è lo scontro con Abelardo, scontro che ha il suo punto apicale nel 1140. Questo scontro è uno scontro che nasce dal fatto che Abelardo, filosofo famosissimo e celeberrimo, che stava influenzando profondamente i giovani studenti francesi di filosofia, essenzialmente i chierici che si dedicavano allo studio della filosofia, Abelardo sta avendo un immenso successo. Abelardo, le cui vicende personali sono diventate leggendarie, la storia tristissima d'amore con Eloisa è ben nota, con la tragedia della sua conclusione, Eloisa che viene chiusa in convento, Abelardo stesso che si rifugia nella vita religiosa dopo aver subito un attentato gravissimo da parte dei parenti di Eloisa. Eloisa era una studentessa molto giovane, poco più che adolescente, che frequentando Abelardo è incantata dal suo sapere, si innamora, Abelardo si innamora di lei e in sostanza la loro tresca d'amore viene scoperta, i parenti si vendicano duramente contro Abelardo. Quindi quest'uomo, segnato poi da una tragedia personale atroce, come filosofo era stato molto pericoloso perché aveva inaugurato una serie di temi che lo avvicinavano pericolosamente al nominalismo, che, come sappiamo, è una prospettiva filosofica particolarmente insidiosa, pericolosa, contro cui combatterà anche San Tommaso d'Aquino. E il nominalismo, oltre a altre posizioni eretiche o prossime all'eresia o erronee che comparivano qua e là negli scritti di Abelardo, suscitavano molto scalpore. Alcuni pii, monaci e studiosi avevano segnalato con scritti appositi la pericolosità della dottrina di Abelardo e alla fine non si trova nulla di meglio che chiedere a San Bernardo di fare qualcosa per frenare e sconfiggere questo pericoloso filosofo. San Bernardo cerca di sottrarsi al compito, alla fine lo accetta malincuore e dopo essersi dedicato allo studio della dottrina di Abelardo e aver molto pregato, infine, presenta un insieme, una raccolta di 19 proposizioni ritenute eretiche estratte dai lavori di Abelardo. Abelardo viene invitato a Sens, dove è in corso un sinodo di vescovi che devono proprio valutare la sua filosofia. È invitato a difendersi pubblicamente davanti ai vescovi e a San Bernardo dall'accusa che viene fatta a queste 19 proposizioni, ma rifiuta di difendersi, abbandona il luogo del sinodo e si allontana. In un certo senso, con ciò riconoscendosi almeno in parte colpevole. Dopo questa vittoria di San Bernardo, chiedo scusa, chiaramente lo stesso Papa Innocenzo II condanna le tesi di Abelardo e si dice comunque che Abelardo poi, più tardi, in punto di morte, in sostanza pare sia morto bene, sia morto insomma pienamente riconciliato con la Chiesa. Comunque questo è un particolare che adesso diciamo non ci interessa troppo. Tornando invece a San Bernardo, oltre allo scontro con Abelardo, abbiamo altri episodi che meritano di essere sottolineati. Il primo è il suo ruolo contro le eresie, non di un singolo autore come Abelardo, ma contro veri e propri movimenti ereticali che stavano crescendo in Francia e in Europa. E in particolare due casi sono molto gravi: una eresia pauperistica che si era diffusa usa a Colonia un'eresia pauperistica che si era diffusa a Colonia in Germania, nel nord della Germania, e un'eresia che si era diffusa a Tolosa. Notate che Tolosa è terra dove il catarismo metterà profondissime, dove il catarismo metterà profondissime radici, ma è un secolo in generale difficile in tutta Europa, non solo a Tolosa o in Linguadoca, anche in tutta Europa, per esempio nel nord Italia. San Bernardo interviene con delle lettere, con delle prediche che invia ai notabili e alle persone di queste città che possono intervenire contro l'eresia. Ma si reca anche personalmente a Tolosa e combatte predicando, parlando contro questa pericolosa setta che stava diffondendosi. In genere, le sette eretiche medievali avevano questo tratto pauperistico da un lato e nemico della gerarchia ecclesiastica dall'altro. E gli scandali che spesso colpivano la Chiesa giustificavano in parte, ecco, questo spirito di ribellione, lo spiegano. La Chiesa è in momento di grandissimi disordini, di grandissime tensioni, di papi e antipapi, di ogni tipo di, diciamo, machiavellico complotto a Roma, insomma, era un momento difficilissimo e quindi fiorivano queste eresie che San Bernardo interviene per reprimere. Usa molto le lettere. Il suo epistolario è importante, è composto di centinaia di lettere con le quali cercava di intervenire per il bene delle anime della Chiesa in tutti i luoghi in cui non poteva recarsi di persona. Un altro punto della sua vita, diciamo, esteriore nel mondo è il suo ruolo durante la Seconda Crociata. La Seconda Crociata è un fallimento, come sappiamo, fu una tragedia, andò, diciamo, malissimo, ma colui che riceve da Papa Eugenio III il compito di predicarla e di, come dire, patrocinarla è proprio San Bernardo. Papa Eugenio III era un monaco cistercense, cresciuto a Chiaravalle, sotto la guida dell'abate San Bernardo. Quindi c'era un profondo rapporto di conoscenza e ovviamente di stima fra San Bernardo e Papa Eugenio III. E il Papa, proprio conoscendo la virtù di San Bernardo, gli chiede di predicare la crociata. San Bernardo si dedica a questo compito con la più grande, energia, perché sappiamo che aveva una particolare sensibilità alla difesa della Chiesa dall'eresia, dall'Islam, dal mondo islamico, che sapeva e percepiva essere un nemico giurato della Chiesa cristiana. Quindi, forte di questo suo zelo, si muove per tutta Europa, in particolare riesce ad allargare la partecipazione alla crociata anche alla Germania, terra che all'inizio era lasciata un po' esclusa, si pensava di coinvolgere soprattutto la Francia, invece San Bernardo riesce a coinvolgere anche principi e cavalieri tedeschi, ma si muove anche in Italia, per esempio in Nord Italia tiene diverse prediche, diverse attività mosse dal fine di coinvolgere anche crociati italiani. E nel corso di questo viaggio in Italia, che a Vigevano, una città alle porte di Milano, si avrà un famoso miracolo occorso proprio a San Bernardo. Un miracolo prodigioso, straordinario, che ha lasciato tracce a Vigevano nel costume popolare per tutti i secoli successivi. Il carro su cui viaggiava San Bernardo è assalito da un demone che cerca di bloccare, scalzare la ruota del carro. San Bernardo allora, con l'aiuto della preghiera ovviamente, imprigiona miracolosamente il diavolo, lo fa incatenare, legare al carro. Ovviamente un diavolo di per sé è una realtà solo spirituale, ma Dio può evidentemente permettere che appaia come una realtà fisica e quindi possa essere, diciamo, imprigionato. Ovviamente, non stiamo dicendo che il diavolo è un ente corporeo, ma però in un miracolo può apparire anche sotto forme corporee e Dio permette questa prigionia fra le mani di San Bernardo, di questo diavolo. Poi, arrivati a Vigevano, San Bernardo fa preparare delle fascine di legna e il popolo prende questo diavolo, questa figura in forma di diavolo, lo lega alle fascine e gli dà fuoco, fanno un rogo bruciando questo diavolo. Quindi c'è un interessante miracolo che non è leggenda così agiografica, priva di spessore, perché la cosa colpì talmente tanto la popolazione di Vigevano, in quanto tutti videro questa creatura imprigionata e poi bruciata, che nel costume, nella tradizione folcloristica di Vigevano è rimasto per molto tempo e forse c'è ancora, non lo so, la tradizionale festa che si conclude con un rogo, ovviamente simulato oggi, di un fantoccio di diavolo, e a seconda di come brucia questo fantoccio, la tradizione pronostica se l'anno che attende Vigevano sarà positivo o negativo. Ecco, questo per dire come molti miracoli attraversano la vita di San Bernardo. Quelli censiti ufficialmente raggiungono il numero di 800. 800 grandi miracoli che sono alcuni sbalorditivi per grandezza, cioè Dio gli concede, conoscendo bene la sua umiltà, miracoli che ha concesso a pochi santi, la risurrezione di morti, la guarigione di ciechi, di storpi, sono veramente innumerevoli. Si parla di 800 miracoli catalogati, censiti durante il processo di canonizzazione e la stesura delle biografie del santo. E la seconda crociata, dicevamo, va male, nonostante il grande impegno di San Bernardo, va male e si traduce in una grave disfatta dell'armata cristiana. San Bernardo con dolore ne prende atto, ma spiega anche in uno scritto apposito questa sconfitta con i grandi peccati dei crociati. La sconfitta non può spiegarsi che è così: i crociati hanno peccato e avendo peccato Dio li ha confusi, non ha dato loro la vittoria, li ha provati, permettendo la vittoria degli infedeli. Con ciò abbiamo chiuso l'analisi più sommaria dei grandi fenomeni storici a cui San Bernardo ha preso parte. E adesso ci concentriamo, nei pochi minuti che restano, sulla personalità spirituale, morale, ascetica di San Bernardo. San Bernardo ha dei tratti che lo caratterizzano in modo molto forte. La cosa stupenda, unica, che la Chiesa custodisce è il come la santità sia declinata sempre in modo così personale, così caratteristico. Pensate a San Francesco, a San Domenico, a San Bernardo, a San Benedetto. Ogni santo, per quanto abbia ovviamente molti tratti di fondo in comune con ogni altro santo, questo è chiaro, ma però è santo a modo suo, è santo alla luce di un rapporto unico con Dio, quello che Dio concede a quello specifico santo, ha dei carismi che nessun altro ha, ha una vita di pietà molto particolare, e San Bernardo non fa eccezione, essendo un grandissimo santo, uno dei più grandi santi che la storia della Chiesa ci ha consegnato. È molto bello seguire i tratti di fondo del suo modo di vivere la fede. Intanto ha uno straordinario fervore, un fervore sconfinato che sembra divorante, sembra divorarlo. Fa il bellissimo passo biblico, ardo di zelo per la casa del Signore, si può davvero attribuire a San Bernardo. È arso dallo zelo per la casa di Dio, dallo zelo per la causa di Dio. È un apostolo straordinario, talmente fervoroso che l'abbiamo già visto la volta scorsa, trascina una trentina di persone in monastero insieme a lui, una cosa che ha pochi precedenti, pochi eguali. È un leader, diremmo oggi, naturale, un grandissimo trascinatore di uomini, e questo rimarrà nota costante della sua personalità. Ma questa dote è una dote che emerge, che è resa possibile proprio dalla sua straordinaria sincerità, umiltà e assenza di interesse personale. Cerca davvero solo il bene di Dio e della Chiesa, e chiunque lo ascolti sente subito questo e quindi lo segue serenamente, perché sa che San Bernardo si muove in modo totalmente disinteressato. È esigentissimo con sé. Fra poco daremo qualche esempio. Estremamente esigente con sé, severissimo con sé, molto invece dolce con le persone a lui affidate. Anche se diventerà santo della dolcezza e della carità più ardente verso tutti, verso i sottoposti, i suoi monaci, le persone col tempo, con l'esperienza, perché all'inizio, consumato dal suo fervore, con un animo candidissimo e purissimo, come confessore e abate, era all'inizio molto, come dire, stupito e molto severo verso la povertà degli uomini che a lui si affidavano. Narra Rohrbacher come all'inizio in confessione il suo volto assumesse, ascoltando i peccati dei suoi poveri monaci, assumesse un aspetto sbigottito, un aspetto quasi di persona che non pensa che si possa peccare, ecco, in un certo senso. Il peccato gli era così estraneo che rimane sbalordito dalla debolezza umana anche dei suoi monaci. Ma poi, per un intervento anche di Dio, per una grazia particolare che riceve, questo difetto, questo errore, questa, se volete, santa ingenuità, di uomo così alieno dal peccato che non può concepire quanto invece gli uomini siano fragili e spesso deboli verso il peccato, viene corretta e San Bernardo si muta da abate fin troppo severo e stupito della debolezza umana in uomo capace di valorizzare tutte le persone che ha intorno e di chiedere a ciascuno sì il massimo, ma partendo dal principio che accoglierà ciò che ognuno ha di buono da dare, senza più, come dire, rifiutare il fatto che c'è anche la debolezza, c'è anche il peccato, c'è anche la povertà. E diciamo che è molto esigente con sé, l'altra grande dote dei santi, pretendono molto da sé e poco dagli altri. Pensate che bella cosa, un superiore, un abate che è molto esigente con se stesso e si sacrifica, ma poco esigente con gli altri, mite, mansueto, coi sottoposti, a cui non chiede nulla di troppo forte o di eroico. Compie digiuni estremi, è praticamente sempre, potremmo dire, in quaresima. Mangia pochissimo e narra, citando i biografi, sempre Rohrbacher, praticamente un po' di pane e del latte o un po' di pane e del brodo, in pratica pane e acqua, fra virgolette. Non lo si vede mangiare quasi null'altro, è una dieta talmente povera che addirittura le persone che lo vedono si domandano come possa vivere mangiando così poco e cibi così semplici e poveri. Sarà afflitto per tutta la vita da una salute fragilissima, dalla facilità di ammalarsi e da un tormento particolare, soffrirà praticamente sempre o comunque molto a lungo di una sorta di vomito continuo che spesso gli impediva, ecco, di assumere cibo, tanto che i moderni medici ritengono che la morte a 63 anni di questo santo potrebbe essere sopravvenuta per una sorta di tumore allo stomaco, perché questo vomito continuo compare spesso nel caso di tumore allo stomaco. Ma teniamo conto anche di questo: salute fragile, vomito continuo, un corpo debole, emaciato, provato dai digiuni, a volte così forti, così prolungati, che un vescovo si fa nominare il suo superiore per ordinargli di sospendere questi digiuni e di nutrirsi fino a che non sarà guarito. Quindi era talmente severo con sé che arrivava fino a dover essere per obbedienza obbligato a mangiare. In un episodio il suo superiore lo mette in una stanzetta, una casettina di legno fuori dal monastero, affinché stia più riposato possa rifocillarsi, riprendere forze e dopo alcuni mesi di questa vita isolato tornare alla vita di comunità. Ma per dire che i superiori dovevano usare l'obbedienza, imporgli per obbedienza di limitare le sue pratiche di rinuncia e di digiuno. Porta un cilicio molto pesante sulla nuda pelle, sotto il saio, ma lo toglie o comunque fa in modo di privarsene non appena qualcuno rischia di accorgersene o i confratelli se ne accorgono. Quindi è umile e se appena appena c'era il rischio che qualcuno si accorgesse del suo cilicio, lo toglie. Dorme pochissimo, prega incessantemente e dorme molto poco, il minimo indispensabile, e a volte è stupito di vedere come invece i monaci dormano magari di più, sempre nei limiti della regola che lo consentiva, però gli pare che sia troppo il sonno che fanno e gli accusa quasi di essere dei secolari, ma voi dormite come uomini del mondo, come può un monaco così prossimo a Dio, così consegnato a Dio, arso dalla carità più profonda, dormire. E questo poco sonno è compensato però da una vita di preghiera intensissima, si può dire continua, viveva in preghiera e pregava anche, noi siamo abituati a pensare alla preghiera più raccolta come in ginocchio. Invece San Bernardo pregava ovviamente anche in ginocchio, ma pregava molto anche in piedi, come per esempio San Benedetto. In piedi, spesso con le braccia levate, con gli occhi persi nel cielo, volti verso l'alto, questo cielo che tanto amava e desiderava, rimaneva così a lungo, in piedi, immobile, a pregare, che i piedi a un certo punto iniziavano a gonfiarsi e le ginocchia a cedere, fino a che non poteva più, neppure volendolo, rimanere in quella posizione, perché i piedi, dopo molte ore, si gonfiavano troppo. Questo per dire di che uomo stiamo parlando, quale santo. È sempre, per così dire, rapito in Dio e al tempo stesso, abbiamo visto, è concretissimo e attentissimo alle questioni politiche, alle eresie, alle lotte, al papato, ai principi, richiesto da tutti. E tutto fa con saggezza e trova il tempo per tutto, ma trova il tempo per tutto proprio perché è sempre in preghiera. La cella segreta del cuore è sempre solo, strettamente congiunto a Maria Vergine, a Nostro Signore, alla Santissima Trinità, in un incessante moto di contemplazione. È il mistero dei santi. Pensiamo a qualunque altro santo, anche santi votati alla vita attiva, San Giovanni Bosco, questi santi che fanno mille cose, ma al tempo stesso sono sempre in pace e sempre raccolti in Dio. È così rapito in Dio che si narra. Cito sempre Rohrbacher, che dopo molti anni in cui visse a Chiaravalle non era in grado di dire se il soffitto della sua cella o del refettorio era a volta o era a travi o era piatto, perché non ha mai alzato gli occhi per curiosare e guardare come era fatta la sua cella. Ignorava come era fatta la cella in cui aveva passato decenni. Questo penso che da solo è uno di quei particolari che illumina totalmente la storia, la vita di una persona, totalmente distaccato dal mondo, dai beni creati, dalla realtà che lo circonda, attentissimo e al tempo stesso totalmente distaccato. Un altro episodio narra di quando, dovendo viaggiare a cavallo insieme a un confratello per una delle sue missioni, è così assorto in preghiera, pure a cavallo, che smarritisi intorno a un lago e fatto un percorso che inizia a ripetersi, cioè in pratica chi lo guidava stava ripetendo lo stesso giro perché non trovava la strada e dopo un po' si accorge che ha ripetuto più volte lo stesso percorso, ma San Bernardo non se ne è accorto perché non badava al terreno che attraversavano, non era curioso, era completamente assorto in Dio e il confratello rimane stupefatto. È castissimo. La castità in persona e lui così puro, così innamorato della verginità, così casto da stupirsi che l'uomo possa peccare contro la purezza, però era prudentissimo. Non era casto, ma superbo e, come dire, orgoglioso della sua castità, al contrario, la custodiva tenendo lo sguardo sempre basso e evitando di guardare il volto di una donna, salvo necessità strettissime. Quindi era estremamente prudente e riservato. Questo tratto, una castità immensa, assoluta, unita a un'estrema prudenza, ci ricorda episodio analogo della vita di San Tommaso, che aveva avuto il dono da Maria Vergine di una castità miracolosa, ma al tempo stesso, umilissimo, la custodiva, non sollevando mai lo sguardo sul volto di una donna, proprio per proteggersi dal rischio di cadere. Direi che qui noi ci dobbiamo fermare, perché siamo giunti alla fine del nostro tempo. Abbiamo cominciato a assaporare la grandezza di San Bernardo, ma ci vorrà un attimo ancora di pazienza la prossima volta per capire alcune cose davvero belle, profonde, interessanti di questo grande santo. Ci sono delle perle che non possiamo perdere. Con ciò io vi ringrazio per aver seguito Parliamo di Cultura su Radio Buon Consiglio e auguro a tutti voi, a tutti gli ascoltatori, una santa domenica. Ave Maria.